O che tu potessi credere a questo coro, io ho aggiunto una seconda strofa e due fratelli che lavoravano da noi mi hanno sentito cantare, erano nel corridoio e mi ascoltavano, sono entrambi qui oggi, sì. Ho cantato così nella seconda strofa. O se tu potessi credere e fare ciò che Dio ha detto, allora accadrebbe quello che credi e non ci sarebbe più da lamentarsi tanto. L'obbedienza di fede è una buona cosa, ma non deve essere solo scritta sulla carta o pronunciata a parole, ma deve essere sostenuta dai fatti. Lo abbiamo detto abbastanza spesso, Mosè avrebbe potuto sottolinearlo abbastanza a lungo. Il Signore disse, doveva fare ciò che il Signore gli aveva detto, e poi è successo. Così è stato per tutti i profeti, così è stato per tutti i figli di Dio e così sarà per noi. La conferma della parola non dipende solo dalla fede, ma anche dall'azione, dal fare. Che tipo di esempio dobbiamo dare? Potremmo prendere molti esempi dalla Sacra Scrittura. Prendiamo Marco 16, il Signore disse, andate e predicate il Vangelo, e poi dà le istruzioni su cos'altro si deve fare. Se non viene fatto, la conferma non si concretizza automaticamente, perché Dio non ha modo di confermare una parola che non è stata fatta. Dio ha solo la possibilità di confermare la parola che viene fatta, che viene portata avanti. Ce ne rendiamo conto, tutto il resto è teoria, viene messo nell'aria ma non messo a terra. Quindi che Dio ci aiuti a credere, ci aiuti a operare, a fare. O se poteste credere e fare ciò che Dio ha detto, allora sì, chi accadrebbe e non ci sarebbe da lamentarsi tanto. Forse l'ho cantato per me, sì, non solo per voi, voi certamente credete, lo fate, ma tutti noi vogliamo guardare Dio e diglielo, Signore, se ti crediamo lo faremo. Mi ricordo all'esempio di Pietro quando gli fu detto cosa fare. Prima le obiezioni non ha funzionato e non ha senso e così via. E poi la dichiarazione, secondo la tua parola. Non ha parlato, l'ha fatto. E perché l'ha fatto, ha visto la conferma della parola. È sempre stato così. Possiamo scorrere tutta la Bibbia, sempre dove le persone credevano, e quello che credevano lo facevano, cioè quello che Dio gli aveva detto. Non credevano a qualche cosa, credevano a quello che Dio gli aveva detto, e perché hanno creduto a ciò che Dio aveva loro detto, hanno fatto ciò che Dio ha detto loro e poi hanno visto la conferma. Questa dovrebbe essere una lezione per tutti noi. Siamo tutti così giù, sapete cosa significa la base di... Ma con l'aiuto di Dio le cose dovrebbero migliorare. Ho letto in un manifesto progressione per tutti, c'è da sorridere, si può ridere. Sapete cosa intendo? Oggi siamo davvero tra di noi e non abbiamo bisogno di indossare un muso lungo, una maschera, ma saremo liberi e aperti davanti al Signore come in una famiglia molto grande. Avrei preferito che tutti si fossero avvicinati un po' di più per non sentirci così distanti. Dio vuole aiutarci. Abbiamo ascoltato una parola meravigliosa e mi sono venuti subito in mente almeno 3 o 4 passi della Bibbia. Spero che anche sia con voi lo stesso. Quando viene portata una parola di Dio e si sottolinea qualcosa, lo Spirito di Dio guiderà tutti coloro che stanno veramente ascoltando e renderà grandi passi della Bibbia che appartengono allo stesso contesto. Come ho già detto qui, l'ultima volta che sono stato a Salzburg, sono stato sorpreso dal fratello Müller. Dopo il servizio venne e disse: fratello Frank, ero lì seduto e non solo ho ascoltato quello che hai letto o detto. Se tu sapessi quali altri passi Bibbia mi sono venuti in mente e quali altri collegamenti ho visto. Ha detto: è stato semplicemente prezioso, è stato semplicemente meraviglioso. E così è. Ascoltiamo la parola di Dio e mentre ascoltiamo la parola di Dio, lo Spirito di Dio viene e ce la spiega, ci dà i collegamenti. I nostri pensieri non vanno altrove, ma ci immergiamo nella parola. E ho dovuto pensare a ciò che il Signore stava esprimendo con questo pensiero. Benedetti, il nostro fratello Terra ha sottolineato la parola benedetti. Beati quelli che il Signore troverà pronti alla sua venuta. E poi andiamo a Matteo 25. Quelli che erano pronti sono entrati. Ma molte cose precedono questo. In Matteo 13, versetto 16 è scritto: ma beati gli occhi vostri. Possiamo capire che le persone sono benedette perché hanno sperimentato la beatitudine, ma qui è scritto: ma beati gli occhi vostri perché vedono, i vostri orecchi perché odono. Gli occhi di coloro che sono destinati alla benedizione vedono, e poiché vedono sono benedetti. Le orecchie di coloro che sono destinate alla salvezza ascoltano, e poiché ascoltano sono benedette. Dio ci rende completamente benedetti, completamente dalla testa ai piedi, tutto incluso in ciò che ha preparato. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, i vostri orecchi perché odono. Nel discorso nel monte, il Signore ha ripetuto più volte questa frase. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Beati i misericordiosi, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli e così via. La parola benedetto viene spesso e poi alla fine arriva la grande spiegazione in Apocalisse 19, versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Selig sind die,
Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E queste persone hanno prima visto e hanno prima ascoltato. Hanno ricevuto prima, così i loro occhi, le loro occhi, le loro orecchie, i loro cuori erano benedetti per sentire e vedere che erano stati graziati da Dio. Benedetto almeno 7 volte nell'Apocalisse 2 e 3, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, viene data questa promessa. E quelli che sono pronti ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese lo riceveranno. Viene spiegato per loro e Dio avrà la sua via con noi tutti. Beati coloro che il Signore troverà pronti al suo ritorno. I nostri incontri devono servire per essere preparati in tutte le circostanze, qualunque cosa va o viene. La beatitudine non ha nulla a che fare con il tempo, la beatitudine è un dono di Dio che nessuno può darci e nessuno può toglierci, ma che Dio ci ha dato per sempre. Ho letto prima nel profeta Isaia che Dio ci ha fatti figli e figlie, ci ha destinati a questo e che il nostro nome sarà un nome eterno e non sarà cancellato. Isaia 56, versetto 4. Infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più.
Einen ewigen Namen will ich ihnen verleihen, der nicht ausgetilgt werden soll.
Ci sono persone destinate a vedere la gloria di Dio.
Die dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und hier
e qui handelt es sich um si tratta delle primizie. Perché c'è la possibilità che il nome possa essere cancellato per coloro che sono chiamati, ma non per gli eletti, perché il nome degli eletti è stato scritto nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. È una schiera comprata con il suo sangue. Crediamo con tutto il cuore che il peccato è arrivato su tutti noi attraverso un uomo e che Dio ci ha resi tutti peccatori senza che noi avessimo peccato. Siamo nati come peccatori, separati da Dio e siamo venuti alla vita per morire. Allo stesso modo la giustizia di Dio è arrivata a tutti coloro che lo accettano per fede, che lo credono e prendono per loro stessi in fede questo. Non abbiamo fatto nulla per uno e nemmeno per l'altro, aggiunto null'altro. Non possiamo aiutare per il primo e non possiamo aiutare per il secondo. Tuttavia siamo riconoscenti che non siamo rimasti con il primo, ma che siamo venuti al secondo Adamo, il nostro Signore Gesù Cristo. La Scrittura dice, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Sono fatti divini che accettiamo con fede e che vogliamo sostenere. Il Signore Dio ha stretto un nuovo patto, ci ha assegnato un posto nella sua casa e ci ha dato un nome eterno che non sarà cancellato. qualcosa di meraviglioso. Possiamo gioire perché ciò che Dio ha detto è vero e lo sperimenteremo. Ieri abbiamo letto dal profeta Isaia 63, oggi continuiamo la lettura nel capitolo 64. O squarciarsi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e le nazioni temerebbero davanti a te. Quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo, tu discendeste e i monti furono scossi davanti a te. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito, mai occhio aveva visto che un altro Dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Aspettiamo il Signore, e perché lo aspettiamo, possiamo aspettarci e credere che compirà per noi o attraverso di noi azioni, cose che superano perfino le nostre aspettative. Se siamo il seme di Abramo, allora possiamo crederci. Per Abramo non c'era più nulla da sperare, e dove non c'è nulla, non c'era nulla da vedere, nulla da aspettarsi, egli tuttavia si aggrappava alla speranza perché gli era stata rivolta una parola di promessa divina. Per noi è lo stesso. La fede non guarda le circostanze morte, ma al Dio vivente. Le circostanze possono essere senza speranza, ma se siamo il seme di Abramo, allora abbiamo fede. E se abbiamo fede, allora vedremo la gloria di Dio nella conferma delle promesse che ci ha dato per grazia. Abramo non filosofeggiava e non teologizzava, credeva a Dio, fece ciò che il Signore gli disse e vide l'adempimento della promessa. Qui leggiamo una parola: quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo. Non abbiamo idea, ma abbiamo fede, questo senza alcun sforzo, che il Signore completerà l'opera che ha iniziato e avrà una Chiesa senza macchia né ruga che vedrà il volto di Dio, perché così è scritto. Giovanni ha visto questa schiera ancora prima che era lì. Giovanni si trovava sull'isola di Patmos, forse nell'anno 95, secondo gli storici della Chiesa, o gli storici, non importa, ma vedeva già quella folla quando ancora non c'era. L'inizio era appena stato fatto, ma lui vide questa schiera, vide la gloria di Dio, vide la cena nuziale, vide tutto come se fosse già avvenuto, come se fosse già lì. Agli occhi di Dio è già compiuto, agli occhi di Dio è già presente. Ora mi viene in mente anche il fratello Brano ha detto alcune cose come se fossero già presenti. E poi la gente dice, sì, il profeta l'ha detto qui, quindi deve essere vero. Certo che l'ha detto, e perché non dovrebbe essere giusto? La domanda è sempre se è con noi giusto, se la nostra ordine che come mettiamo le cose. La domanda è se quello che stiamo mettendo insieme in linea con la parola di Dio, quello che hanno detto i profeti, non è affatto un problema, è sempre giusto comunque perché Dio ha parlato attraverso di loro. Ma se guardiamo una parola potrei non essere in grado di trovarla subito, ma uno dei profeti l'ha detta. La legge del Signore è con noi, sì certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. Avevano la parola, ma poi naturalmente scrissero molto e della parola non rimase traccia. Ciò che rimase erano le loro interpretazioni e le loro spiegazioni, ed è proprio questo che Dio vuole evitare. Abbiamo bisogno di un linguaggio chiaro da parte di Dio che possa essere ascoltato qui nelle Sacre Scritture, di vie chiare da parte di Dio che possano essere viste qui nelle Sacre Scritture, di risposte molto chiare a tutte le domande che sono ancora in sospeso. Nel versetto 5 leggiamo: tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi, camminando nelle tue vie, si ricorda di te. Io mi posso ricordare di aver letto questa parola molti, molti anni fa e di aver sottolineato a anche coloro che ricordano di te nelle sue vie, non nelle mie vie, ma nelle vie di Dio. E se tutti noi camminiamo nelle vie di Dio e ci ricordiamo di Lui in queste vie di Dio, allora Lui si ricorderà di noi e sarà con noi per amore della Sua parola, per amore della Sua fedeltà. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te. È mio desiderio, è desiderio di tutti noi che noi possiamo camminare nelle vie di Dio e di ricordarci di Lui in queste vie, ricordarci del Signore, anche Lui si ricorderà di noi. C'è una parola in Romani, Romani 1, versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. La verità divina non deve essere soppressa. È lì per poter essere messa alla luce sul candeliere, ma bisogna essere nella verità, amare la verità per difenderla, per parlare con la parola, per essere penetrati da essa e per diventare noi stessi partecipi della verità divina. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato nel tempo passato, ma noi saremo salvati. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e lasci consumare dalle nostre iniquità, e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Quanto è giusto e fedele Dio. Ha descritto sempre tutti i lati, non solo quelli positivi, ma anche quelli negativi. Ha previsto, si è preso cura per ogni situazione, ha tenuto conto di tutto. Nulla è stato tralasciato. Prendiamo per noi questa lezione. Se ci allontaniamo dal Signore per infedeltà, allora anche le prove di rettitudine che possiamo produrre sono come un abito sporco. Poi cuciamo nuove toppe su abiti vecchi e questo ci fa sembrare solo colorati ma non nuovi. Ma Dio vuole versare vino nuovo in otri nuovi, vuole aiutare, vuole salvare, vuole benedire, vuole rivelarsi. La nostra iniquità ci porta via come il vento. Si sa che quando viene una tempesta ci sono alcuni danni e le cose non completamente stabili possono cadere. Ma Dio è in grado di aiutare, sollevare, confortare, rafforzare, stabilire. Dio non vuole che noi cadiamo sotto il peso dei nostri peccati per lamentarci sotto la pressione dei nostri peccati. Qui è scritto, non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, ma credo che oggi possiamo dire che il Signore ci ha dato la grazia di invocare il suo nome. Ed è scritto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Prima abbiamo sentito parlare della beatitudine, abbiamo letto i passi biblici di questo. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Qui è scritto nessuno che si risvegli. Dobbiamo farci forza da sole. Dio non lo farà. Dio viene in aiuto, ma tutti noi dobbiamo fare personalmente questo passo di fede. Dio non ci toglierà questo, dobbiamo farlo da noi, perché tutto il nostro cammino con Dio è un cammino di fede. E un cantautore canta, solo il cammino della fede è sicuro, irraggiungibile per il nemico. La fede in Dio e nella sua parola è saldamente ancorata in noi. Vogliamo appartenere a coloro che invocano il nome del Signore, che si rafforzano. Sapete cosa significa in parole chiare? Se qualcuno è stato ferito e giace a terra, può rialzarsi e continuare col suo Dio, ma deve rialzarsi da solo. Poi è scritto ancora, per attenersi a te. Sì, che cosa ci rimane altro? A cosa dobbiamo attenerci? A chi rivolgerci? A chi credere? A chi aver fiducia? Possiamo fare solo una cosa, credere al Signore, fidarci di Lui, aggrapparci a ciò che ci ha dato. Che si risvegli per attenersi a te. Poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Questa è la prima parte. La seconda è, tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle tue mani. Amen. Siamo tutti opera delle tue mani. E poiché siamo l'opera di Dio, non solo partecipi, siamo l'opera di Dio. Dio non solo ci ha creati, ma ci ha formati, come abbiamo letto qui, ci ha fatti come l'argilla ed è diventato nostro Padre. E la parola Padre include sempre il rapporto con figli e figlie. Abbiamo cercato di mostrarlo nuovamente nel secondo opuscolo. Chi l'ha già letto? Chi ha letto queste opuscoli? Nessuno, ma alcuni li hanno letti. Suggerisco di leggerli tutti, senza eccezione. Spero che sia così, spero che qui non stiamo scrivendo solo per gli altri, spero che scriviamo anche per quelli di noi che sono qui e che ci rallegriamo di queste scritture. Alcuni non sapevano ancora che era stato stampato il secondo opuscolo intitolato Dio e il suo piano con l'umanità. Tra l'altro abbiamo scelto lo stesso colore di copertina, avremmo fatto meglio a usare un colore di copertina diverso. La gente lo guarda e pensa che sia lo stesso libro che tutti abbiamo perché ha lo stesso colore, e intendo la copertina, ma potete portarlo con voi. Qui è scritto, tuttavia Signore, Tu sei nostro Padre. Questo presuppone che siamo Suoi figli. Dio ha stabilito una relazione padre-figlio per il nostro bene in Gesù Cristo, nostro Signore. Noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle Tue mani. Non adirarti fino all'estremo. Come potrebbe Lui che la riconciliazione stessa essere inconciliabilmente arrabbiato con noi? Non può essere, questo è fuori discussione. Egli è la nostra riconciliazione, come sta scritto, in Lui abbiamo la riconciliazione, cioè il perdono attraverso il suo sangue. Come può Lui che è diventato la nostra riconciliazione rinnegare se stesso e arrabbiarsi in modo inconciliabile? No, Lui il riconciliatore che non può essere altrimenti. E ora dico che se vediamo delle persone irriconciliabili nella loro anima, non l'hanno vissuta questa riconciliazione, non può avvenire. Aver ricevuto riconciliazione significa possederla. Chi ha ricevuto il perdono, perdona. Colui che ha ricevuto riconciliazione si riconcilia e rimane così. Non può essere altrimenti. Non possiamo cambiare i fatti divini. Chi rifiuta la riconciliazione e il perdono dimostra di non aver ricevuto né l'una né l'altro. Possiamo pensare di averlo, ma deve diventare evidente nella pratica. Arriva l'ora dell'esame e nell'esame arriva questo test per vedere di che materiale si tratta. Il fratello Branham parla dell'oro falso che giaceva in un'area che brillava quando il sole lo illuminava, ma non valeva nulla, non aveva alcun valore. Il vero oro è molto profondo, bisogna estrarlo da 1000 metri di profondità. Qui abbiamo a che fare con Dio. Non adirarti fino all'estremo, Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo. Lo crediamo perché è così. E possiamo ringraziare sinceramente il Signore per il fatto che non sempre è arrabbiato con noi in collera e non perdona, ma ha concesso la riconciliazione per grazia attraverso il sangue dell'agnello che scorse sulla croce del Golgota. Dio vuole il nostro bene, la sua parola è vera in tutto ciò che è scritto. Poi nel prossimo versetto, il versetto 10, le tue città sante sono un deserto, Sion è un deserto, Gerusalemme è una desolazione. La nostra santa e magnifica casa dove i nostri padri ti celebrarono è diventata preda delle fiamme, quanto avevamo di più caro è stato devastato. Davanti a queste cose te ne rimarrai impassibile, o Signore, tacerai e ci affliggerai fino all'estremo? No. E ancora no. Dio non ci umilierà fino alla distruzione. Dio ci darà forza per rialzarci, acquisire nuovo coraggio, rafforzarci di nuovo e sapere ciò che ha fatto per noi è fatto per l'eternità. E Lui è in grado di compiere azioni che superano le nostre aspettative. Noi riponiamo la nostra speranza interamente in Lui e nella grazia che ci è stata offerta. Se poi si volesse continuare nel capitolo 65, dice: sono stato trovato da chi non mi stava cercando o non chiedeva di me. Che cos'era? Qui si parla delle nazioni che non cercavano affatto Dio, che andavano per le loro strade e servivano altri dei, ma steso tutto il giorno le mani verso il suo popolo. Non voglio leggere oltre, sapete, tutti questi passi biblici e sono sicuro che Dio ci aiuterà, che sarà al nostro fianco, che ci rafforzerà e sarà con noi per grazia. O squarciarsi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti. Chi ha un desiderio diretto e profondo che Dio si confermi in modo soprannaturale, infallibile e inequivocabile. È questo in voi, dentro di voi? O siamo tutti così soddisfatti? No, siamo riconoscenti, ma non ancora pienamente soddisfatti. Siamo riconoscenti per ciò che Dio ha fatto, ma abbiamo fame e sete di più, e Dio ci può dare di più. Ma non fissiamo i nostri obiettivi oltre ogni misura, siamo pienamente soddisfatti quando Dio fa ciò che ci ha promesso nella Sua parola. Pienamente soddisfatti quando tutto ciò che ci ha promesso nella Sua parola può e si realizzerà di nuovo. Diciamo così, se si potessero scrivere un'altra volta gli Atti degli Apostoli con le stesse esperienze, con gli stessi risultati dell'inizio, saremmo completamente soddisfatti. E se Dio fa ancora di più, allora siamo ancora più soddisfatti e grati. Ma questo deve venire, e intendo proprio dire che non stiamo aspettando una ripetizione del ministero speciale del fratello Branham. Non l'aveva né Paolo e né Pietro nemmeno, ma stiamo aspettando che ciò che è accaduto all'inizio accada anche alla fine. Quando il Signore disse al fratello Branham, come Mosè ti saranno dati due segni. Egli insegnò direttamente che l'ultimo segno sarebbe stato dato come ai tempi di Sodoma e come il Signore l'aveva fatto, cioè che poteva dire e rivelare i segreti del cuore, dei cuori al popolo. E l'angelo del Signore citò perfino i passi della Bibbia, citò Giovanni 1 al 100% e citò Giovanni 4 e indicò al fratello Branham, cioè al ministero diretto, che doveva essere rivelato come ultimo segno, come segno del Messia. Ed è quello che è successo. E questo ci ha mostrato chiaramente che alla Chiesa è stato dato l'ultimo segno. Ma poi arriva la frase che il fratello Branham ha detto. Ogni segno deve avere una voce. Il segno ha solo attirato la nostra attenzione su qualcosa. Abbiamo visto il segno, ma il segno indicava qualcosa. Quando siamo in viaggio, c'è un cartello, nessuno si ferma e dice, ora siamo qui, il segno ci indica qualcosa. Così è stato con il ministero del fratello Branham, che è avvenuto proprio come ai giorni di Abramo, che è avvenuto proprio come ai giorni del nostro Signore. E la donna al pozzo disse, sappiamo che quando verrà il Messia ci dirà tutte queste cose. Questo sarà il suo ministero, ma tu chi sei? E il Signore disse, io sono. Io che ti parlo, sono io che ti parlo, lo stesso spirito che riposava su Cristo, riposava sul fratello Branham, lo stesso ministero è stato svolto, ma Branham rimane Branham, e Abramo rimane Abramo, e Cristo rimane Cristo per sempre. Vorrei astenermi da qualsiasi commento che possa essere volto a spiegare tutto ciò che viene fatto del fratello Branham, viene fatto di lui il figlio dell'uomo, Cristo e la parola fatta carne. Ci imporremo il silenzio e lasceremo che sia Dio a parlare al momento giusto e compiere azioni che superano le nostre aspettative. Abbiamo un desiderio, vogliamo rimanere nella parola di Dio e quindi rimanere in Dio, vogliamo continuare a classificare correttamente ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo ora per grazia di Dio. Siamo riconoscenti per il ministero, grazie per il segno, riconoscenti per la voce, riconoscenti per il messaggio, riconoscenti per tutto, è accaduto per il nostro bene affinché in questi giorni potessimo ricevere una chiara direzione da parte di Dio attraverso la parola e lo Spirito, un chiaro orientamento della marcia di Dio con il suo popolo in questi giorni. Lui ce l'ha dato e noi vogliamo ricordarci di Lui nelle sue vie e Lui si ricorda di noi. Vogliamo camminare con Lui perché Lui possa camminare con noi. Enoch camminò con Dio. Devono essere sempre almeno in due se vogliono camminare insieme. Per questo è necessario che percorrano lo stesso cammino, che camminano insieme. Questo non significa altro che ci sono state persone sulla terra che hanno percorso il cammino di Dio con Dio. E possiamo aspettarci lo stesso noi. Abbiamo diritto allo stesso. Camminare sulla via di Dio con Dio. Questo è camminare con Dio. non nella teoria, non filosofia, non pia immaginazione, ma la via di Dio, la via di Dio secondo la sua parola e la via sulla quale Egli camminerà con noi. Per grazia raggiungeremo la meta. Vogliamo avere nuovo coraggio e nuova speranza, ricordarci di Lui nelle sue vie, convinti che può compiere azioni che superano le nostre aspettative. Siamo convinti che Lui darà nuova forza ai deboli e forza in abbondanza a coloro che sono diventati deboli, perché possiamo elevarci come aquile, perché possiamo correre e non stancarci, perché possiamo camminare e non affaticarci, proprio come dice la parola di Dio. Nella parola c'è conforto, rafforzamento e fiducia. Anche coloro che sono in basso vengono sollevati dalla parola e dalla potenza di Dio. E benedetti noi perché ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese. Beati i nostri orecchie e i nostri occhi. Vediamo e ascoltiamo. Beati i nostri cuori perché credono. Siete felici che Dio ci parla in modo così semplice, senza complicazione, senza problematiche. Non è necessario studiare matematica superiore per riconoscere le vie di Dio, no. Dio si rivela nella semplicità. La sua parola ci è stata fatta conoscere, così anche la sua volontà, perché nella parola di Dio è stata espressa la volontà di Dio. Nella sua parola Lui si è rivelato. Che Lui ci benedica tutti dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Lode e ringraziamento al Signore. Credo che tutti noi siamo rinfrancati dalla parola del nostro Dio, perché parola di vita. E noi non possiamo aggiungere nulla a questo, possiamo solo lodare Dio e innalzare il suo nome. Come è scritto nel Salmo 113, sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fratelli e sorelle, i veri uomini di Dio sono stati in grado di percepire questo attraverso lo Spirito di Dio, ed è stato scritto per noi. E noi ci chiediamo: chi siamo noi e cosa siamo? L'abbiamo già sentito dal profeta, le preziose parole del nostro Dio e le espressioni che sono state fatte. Siamo solo polvere, non siamo nulla davanti a Lui. E ci sentiamo anche così, ma Egli ci ha sollevati da tutto e ci fa sedere con i Suoi nobili e ci rende nobili. Siamo il Suo popolo, abbiamo sentito, e vorremmo dire che rimaniamo il Suo popolo. Nessuno può cambiare questo, nessuno può fare nulla a questo. Dio ha il suo piano e agisce di conseguenza. E noi, come suo popolo, non possiamo lasciare, come abbiamo sentito dal nostro caro fratello ieri sera, se ci nascondessimo come stiamo facendo, se ci metterebbero giù, risaleremmo con lo stesso motivo e non possiamo farci niente perché siamo riempiti di questo. Qualsiasi cosa accada, possiamo solo lodare il nome del nostro Signore da ora e per tutta l'eternità. Tutto qui. È lo stesso Spirito che era con loro e con noi, per questo possiamo fare questo, possiamo farlo in questi giorni, possiamo portare a Dio l'onore e la lode. Abbiamo sentito parole meravigliose, chi siamo noi? Ma quando ci sentiamo una nullità, quando ci umiliamo, Lui può elevarci. E sappiamo che l'ha già fatto. Al suo nome sia ogni onore, a Lui sia ogni lode. Il Signore è superiore a tutte le nazioni, la sua gloria al di sopra dei cieli. Effettivamente, chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto? Nessuno può elevarsi così. Forse la gente lo fa, vuole essere grande, ma noi vogliamo essere bassi, vogliamo umiliarci perché Lui possa alzarci. Lode e ringraziamento al suo nome glorioso. Credo che tutte queste preziose parole che abbiamo ascoltato questa mattina non possiamo che rendere grazie a Dio, aprire il nostro cuore verso di Lui e la nostra bocca e dire: Signore, hai fatto grandi cose per noi qui. Sì, forse non possiamo nemmeno misurarlo, forse non possiamo nemmeno immaginare tutto ciò che ci è stato dato per grazia. Ma un giorno, cari fratelli e sorelle, ce ne renderemo conto quando vedremo ciò che ci è stato dato per grazia. Quando vogliamo innalzarlo e adorarlo, adesso ci alziamo e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua misericordia, per il tuo amore, oh Signore, che ci hai mostrato per grazia. E noi possiamo solo esclamare: Tu sei il nostro Padre, noi siamo l'argilla e Tu sei il nostro colui che ci forma e siamo tutti opera delle tue mani. Oh Dio, noi ti lodiamo, Signore, perché tutto ciò che hai creato loda il tuo nome glorioso, Signore. Signore, ti ringraziamo perché possiamo lodarti, Signore. Vediamo, Signore, che tutti coloro che hai scelto, eletti prima di noi, hanno glorificato il tuo nome, hanno esaltato il tuo nome, Signore, perché erano opera tua e sono stati creati dalle tue mani. Tu li hai ordinati, Signore, perché esaltino il tuo nome. Anche noi, Signore, come tuo popolo e come tua opera, ti lodiamo e non smetteremo mai di lodare il tuo nome, Signore, dal sorgere del sole al suo tramonto. Alleluia. Ricevi l'onore, ricevi la gloria e l'adorazione, perché Tu sei esaltato al di sopra di tutto, Dio. Sappiamo che il cielo e la terra passeranno, ma le parole che hai pronunciato rimarranno. Nulla andrà perduto. No, Signore, tutto deve compiersi, perché come sta scritto, così abbiamo letto: il Signore è esaltato al di sopra di tutte le nazioni, la sua gloria sovrasta i cieli, e la tua parola, alleluia, dura per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nel trono in alto? Signore, perciò ti lodiamo come tuo popolo, come tuoi eletti. Ha sollevato gli umili dalla polvere, ha innalzato i poveri dalla sporcizia. Che grazia, oh Dio! Lode e ringraziamento a te, e che il tuo popolo lo fai sedere accanto ai nobili, lode, ringraziamento, gloria, adorazione al tuo nome glorioso. Non possiamo dimenticare questo, che penetri nel profondo del nostro cuore, Signore, che tu sei il nostro Padre, tu sei il Creatore, Signore, noi siamo l'opera delle tue mani. Dove saremmo, Dio, se non ci avessi chiamato, se non ci avessi destinato alla tua opera? Oh Signore, dove saremmo oggi? Ma per grazia, per il tuo amore, ce lo hai mostrato e ci hai destinato a questo. E qui non vogliamo fermarci, ma lodare il tuo nome ancora e ancora, e tutto il tuo popolo con noi, Signore. Adorazione, onore, gloria e ringraziamento a te anche per quest'ora, questa mattina, per la tua santa e meravigliosa parola, è così gloriosa, dura per l'eternità. Ti chiediamo di rimanere con noi, Signore, anche quando ci separiamo, e di benedirci nei luoghi in cui andremo o nei nostri posti di lavoro o dovunque sia, benedicici. Ti chiediamo anche di benedire tutto il tuo popolo, ovunque, in tutti i popoli, lingue e nazioni, oh Signore. Benedici tutti coloro, che quelli che si riuniscono questa mattina, ovunque, in ogni luogo dove guardano a te e lodano il tuo nome. Aiuta tutti, Signore, coloro che sono in difficoltà, che devono soffrire per amore del tuo nome. Abbi pietà, Signore, sii con loro. Aiuta anche tutti i malati, oh Signore. Tu sei il grande medico, aiuta ancora oggi. Guarisci ancora oggi, e per questo ti adoriamo e lodiamo la tua grazia. Sii con noi ora, Signore, benedicici. Aiuta le nostre famiglie, Signore. Aiuta i nostri cari, oh Dio. Mettiamo tutto davanti a te, Signore. E ti preghiamo di aiutarci, Signore, che il tuo nome sia onorato per tutto. Amen.